è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno, bentornati a Start. Oggi è giovedì 23 febbraio. Io sono Alessia Tripodi e in questa nuova puntata del nostro podcast vi parlo di fuga dei medici dagli ospedali, di settimana corta al lavoro e di Fashion Week. Questa settimana ricorrono i 3 anni dallo scoppio della pandemia da Covid nel nostro paese. Se avete ascoltato la puntata di martedì, avevamo parlato della ricorrenza del 21 febbraio, che è il giorno in cui è stato scoperto il cosiddetto paziente 1 a Codogno, e giornata diventata poi la giornata nazionale dedicata al personale sanitario. Bene, proprio i medici del Servizio Sanitario Nazionale che hanno lavorato in questi 3 anni negli ospedali hanno sempre più voglia di mollare il camice bianco, provati da turni massacranti e massicce dosi di stress. Ce lo racconta sul Sole 24 Ore il collega Marzio Bartoloni in un ampio articolo in cui spiega che un medico su 3 si dice disposto a cambiare lavoro per avere più tempo libero e stipendi più alti. E la fascia di età più in crisi con il proprio lavoro è quella tra i 45 e i 55 anni, mentre tra i medici più avanti con l'età compare anche l'esigenza di una maggiore sicurezza sul lavoro. Questi sono, in estrema sintesi, i dati che ci racconta il collega Bartoloni, che sono i risultati di un sondaggio del maggior sindacato dei medici ospedalieri, che si chiama ANAO Assomed, un sondaggio a cui hanno risposto 2130 tra medici e dirigenti sanitari. Vediamo nei dettagli i numeri di questo sondaggio. Perché c'è questa voglia di lasciare gli ospedali? La metà degli intervistati, ovvero il 56,1% tra medici e dirigenti sanitari, si dice insoddisfatta delle condizioni del proprio lavoro, e 1 su 4, quindi il 26,1%, anche della qualità della propria vita di relazione o vita familiare. Un sintomo inequivocabile, sottolinea il collega Bartoloni, di quanto il lavoro ospedaliero sia diventato una causa di sofferenza e di alienazione. Una insoddisfazione che cresce con l'aumentare dell'anzianità di servizio e delle responsabilità, tanto che i giovani medici in formazione intervistati dal sondaggio si dichiarano meno insoddisfatti dei colleghi di età più avanzata. Le percentuali sono rispettivamente 24,6% e 36,5%. Come abbiamo detto, l'apice di insoddisfazione e frustrazione dei medici è tra i 45 e i 55 anni, un periodo della vita lavorativa in cui si aspetta quel riconoscimento professionale che il nostro sistema però non riesce evidentemente a garantire. Bene, dato questo quadro, cosa si potrebbe fare per frenare questa fuga dei medici dagli ospedali? La maggioranza degli intervistati, ovvero il 63,9%, chiede un aumento degli stipendi, mentre il 55,2% vorrebbe una maggiore disponibilità di tempo. Gli over 65 sono invece quelli che considerano prioritaria una maggiore sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo l'aumento delle aggressioni registrato dopo la fine dell'emergenza Covid e con il ritorno conseguente dell'affollamento nei pronto soccorso. Sul quadro critico descritto dal sondaggio pesano purtroppo anche i bassi investimenti del nostro paese nella sanità pubblica. L'Italia spende infatti solo il 6,1% del PIL, il prodotto interno lordo, per la sanità, la cifra più bassa tra i paesi del G7 e ben al di sotto della media europea, che è all'11,3%, con il costo della sanità privata che nel nostro paese è al 2,3%, poco sopra la media europea. Parliamo ora di lavoro e in un certo senso ancora di Covid, perché la pandemia ci ha fatto scoprire la possibilità di lavorare da casa e anche di lavorare meno. Pensiamo per esempio al fenomeno della Great Resignation, ovvero le dimissioni di massa post pandemia, un sintomo di insoddisfazione dei lavoratori e anche della necessità di dedicare più tempo ad altri aspetti della propria vita. Tra le sperimentazioni che hanno dimostrato di aumentare la felicità e la produttività dei lavoratori in questo momento particolare c'è la settimana corta al lavoro, quella di 4 giorni, che però, e questa è la notizia, va forte all'estero ma non in Italia. Ce lo spiega su 24+, che è la sezione premium del nostro sito, Cristina Casadei, che ci racconta del successo di una sperimentazione condotta in un campione di aziende sparse tra il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Irlanda. nelle quali gli impiegati hanno lavorato per 4 giorni alla settimana secondo la cosiddetta formula 180-100, ovvero il 100% dello stipendio, l'80% del tempo lavorato, cioè dell'orario, e il 100% dei compiti svolti. La maggior parte degli impiegati di queste aziende, interpellati in un sondaggio dell'Università di Cambridge, si dicono soddisfatti della sperimentazione e non tornerebbero indietro. Ma un modello del genere non è facilmente applicabile in Italia, dove il tema dell'orario di lavoro, come ci spiega ancora la collega Cristina Casadei, è sempre stato molto sensibile ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro in maniera molto stringente. La formula 180-100 della sperimentazione inglese apre quindi una discussione che nel nostro paese deve passare per forza dalla strettoia della contrattazione, dove sono davvero in pochi ad aver pensato di poter modulare e riorganizzare l'orario di lavoro su 4 giorni e ancor meno ad aver pensato di ridurlo del 20% attraverso il contratto di lavoro. Quali datori di lavoro nel nostro paese sono disposti a ridurre del 20% l'orario a parità di stipendio e quindi ad applicare un modello come quello inglese? La collega Casadei ci spiega che per una sperimentazione o per venire incontro a particolari esigenze personali e organizzative, in alcuni casi forse si può anche fare, ma da qui a renderla strutturale nelle nostre aziende e a farla entrare nella contrattazione rappresentativa, la strada è decisamente più lunga. E per di più incrocia il tema della produttività, che non è mai stato un fattore di forza nel nostro paese. Su 24+ potete leggere l'articolo della collega Casadei, l'articolo integrale che passa e rassegna tutte le soluzioni, gran parte delle soluzioni adottate in diversi settori produttivi nel nostro paese. Qui mi limito a farvi un paio di esempi. In 2 modi molto diversi, la settimana corta di lavoro è entrata e poi uscita dai contratti dei dipendenti delle compagnie assicurative e dei bancari sotto forma di diversa distribuzione dell'orario, mentre nel settore metalmeccanico si guarda a un modello di lavoro fatto di 4 parti di attività piena e 1/5 di riduzione d'orario che può essere dedicato per esempio a formazione o a carichi di cura. Per concludere questa puntata voglio chiedervi una cosa. Lo sapete che in questi giorni a Milano sono sbarcati gli alieni? No, non sono impazzita, ma questa battuta è, secondo me, il modo più efficace per descrivere le bellissime creature, modelle e modelli che si incontrano in questi giorni per le strade di Milano e che sono arrivati qui per le sfilate della Fashion Week, la settimana della moda. La notizia però non è che sono arrivati gli alieni a Milano, ma che, secondo uno studio di Mediobanca, lo scorso anno il settore della moda nel nostro paese ha registrato un aumento del giro d'affari del 20% a 82 miliardi, più 21% sul 2019. Ce lo racconta Giulia Crivelli in un articolo sul Sole 24 Ore, dove spiega che il report Mediobanca ha analizzato 152 imprese con sede in Italia e un fatturato superiore ai 100 milioni. Secondo i numeri, a trainare i ricavi sono le vendite all'estero, che sono cresciute del 24% rispetto al 2021. Aumentano anche gli investimenti, che dovrebbero attestarsi a un più 35%. Ed è positivo, nonostante le incertezze geopolitiche dovute anche al conflitto in Ucraina, lo sguardo sul 2023. Gli analisti di Mediobanca prevedono infatti un ulteriore aumento del giro d'affari dell'8%, che porterebbe l'aggregato delle maggiori aziende della moda a sfiorare i 90 miliardi. Al primo posto per ricavi si conferma Prada con 3,4 miliardi, che precede Luxottica Group 3,2 miliardi e Calzedonia con 2,5 miliardi. Seguono Moncler e Giorgio Armani con un giro d'affari di 2 miliardi ciascuno. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per avermi ascoltata. Come al solito, se avete domande, osservazioni, commenti, potete scrivermi una mail a alessia.tripodi@ilsole24ore.com. Vi aspetto domani per una nuova puntata. Grazie e buona giornata.